Sì. Allora, Tommaso d'Aquino, un testo è di qualche interesse, soprattutto per la questione che a noi interessa, cioè quella della realtà. Per lui la verità è l'ente, cioè la cosa. Quindi la realtà è la verità praticamente. Ma l'aspetto interessante è la formazione. La formazione, perché questo testo, come spesso avveniva allora, un testo fatto per la formazione di allievi, per addestrarli a disquisire, discutere, sostenere delle tesi, confutarle, eccetera. Sempre sul modello del sic et non di Abelardo.
Sai che non era molto precedente,
no, di poco, era quasi coetaneo. Che tra l'altro poi è diventata una modalità utilizzata anche dai gesuiti qualche secolo dopo, che hanno raccolto in un libro che si chiama Ratio Studiorum tutte le regole che servono per addestrare gli allievi al dibattito, come vincere un agone dialettico. E infatti la formazione qui in Tommaso è una formazione scolastica, serve ad addestrare a sapere argomentare, a sapere consultare, eccetera. Questa cosa mi ha fatto riflettere su ciò che stiamo facendo, e cioè sulla formazione che noi pratichiamo. Abbiamo mai parlato della formazione?
Abbiamo parlato della formazione del psicanalista?
Si parla di 30 anni fa.
Appunto, quello che stavo dicendo.
Sì, poi è comparso ogni tanto, qualche volta, ma sempre così, molto di sfuggita. E mi sono chiesto se potesse essere interessante anche da mettere nel libro eventualmente. Forse, non lo so ancora, perché la formazione, così come la pratichiamo, è qualcosa che non è mai esistita prima. Una formazione che va al di là della formazione, chiamiamola dialettica, perché noi siamo indubbiamente dei sofisti, ma non basta essere sofisti, perché anche i sofisti hanno un limite invalicabile, è la loro fantasia. Oltre questo non possono andare. Per questo nella formazione che noi pratichiamo ci sono due momenti inscindibili e inseparabili, proprio come la dynamis e l'energia, la conversazione e il corso. La conversazione senza il corso rimane limitata, in quanto non acquisisce quegli strumenti, quegli elementi che impediscono di cadere in banalità e in ingenuità teoriche. Per converso, il corso senza la conversazione non dà accesso alle fantasie. Il corso non dà nessun accesso alle proprie fantasie di nessun tipo. Ora, le fantasie sono quella cosa che costituisce un limite, per il semplice fatto che la fantasia è quel racconto, quel discorso che produce godimento. Non è difficile sapere qual è una propria fantasia, cioè, lo si può sapere abbastanza facilmente. Difficile, invece, estremamente difficile, è volerci rinunciare. È questo che è straordinariamente difficile, in alcuni casi addirittura impossibile. Perché rinunciare alla fantasia è rinunciare a quel godimento su cui si è costruita tutta la propria esistenza, insomma. E che costituisce, diciamo prima, il limite invalicabile. Qual è la fantasia più comune? Lo sappiamo, certo, ogni fantasia è una fantasia di potenza. La fantasia più comune si può riassumere in due parole: comando io. No. Ecco, comando io. Come dire, con tutte le sue infinite varianti, naturalmente, però è questo che deve essere mantenuta, questa idea. E sono io al comando. Questo sia che sia un facchino, sia che sia il Presidente degli Stati Uniti. Non cambia niente. La fantasia è la stessa. Capite immediatamente che questo è un limite. Ed è un limite perché per soddisfare questa fantasia si costruiscono una serie di altre fantasie che impediscono l'accesso al pensiero teoretico. La fantasia, o diciamo meglio, la fantasia non è altro che l'idea, ma il godimento della fantasia è ciò che impedisce l'accesso al pensiero teoretico. E tiri giù in mano, fa freddo, un freddo assassino. E il pensiero teoretico è quella cosa che non si ferma e non può fermarsi di fronte al godimento della fantasia, ma tra i due ciò a cui si rinuncia è il pensiero teoretico, non al godimento della fantasia. Potremmo addirittura porre la cosa in termini estremi: se c'è il pensiero teoretico, non c'è nient'altro, nel senso che il pensiero teoretico non risparmia nulla, nulla, assolutamente nulla. Se c'è altro, allora non c'è il pensiero teoretico, c'è appunto quell'altro, c'è il godimento della fantasia. Ecco perché sono indispensabili questi due momenti, ed è questo che rende la formazione, così come la pratichiamo, una cosa che non esiste sul pianeta. Altri avevano, prima di noi, avevano posto grosso modo la questione, sia Lacan sia Verdiglione, Lacan con l'esperienza di Passe, Verdiglione con l'esperienza di Cifra, che in qualche modo potrebbero anticipare questa cosa, però erano posti in modo totalmente differente. Lì non si poneva la questione del pensiero teoretico. Era lontanissimo. E per questo mi chiedevo se, ma pure lo vedremo, se fosse opportuno mettere nel libro una questione del genere. Lo stavo ponendo, ma non lo so ancora. Il libro che voi state scrivendo, quello lì, alludendo a quello.
La formazione di chi a questo punto? La formazione di chi a questo punto?
Questa è una bella domanda. Come definirci? Non siamo, sì, siamo sofisti, certo, ma non basta. Siamo analisti, sì, anche, ma
non basta neanche la formazione del parlante. Ma
è... manca un termine, dobbiamo inventarlo, perché non c'è. Ciò che facciamo non è paragonabile a nulla di ciò che già esiste. Per cui dobbiamo inventare qualche cosa se vogliamo inventare. Dunque, al di là della formazione, che in cosa qua ci stiamo, in Tommaso, è una formazione scolastica naturalmente. Infatti c'è il magister, ci sono i baccellieri, sarebbero i liceali di oggi, grosso modo. E poi altri computatori, insomma, gli ITER ci sono ancora, eh?
Gli ITER li chiamano adesso, adesso.
Sì. Ecco, qui si vede subito, no, la necessità di stabilire che cos'è la verità e di dare alla verità una definizione che sia precisa e che sia quella. Se fosse presente il pensiero teoretico, sì, si può certo porre la domanda che cosa sia la verità, ma la si pone in tutt'altra maniera, senza l'ingenuità, che consiste nel supporre che qualcosa abbia un unico significato. Questa è l'ingenuità fondamentale. E infatti dice l'articolo primo: che cos'è la verità? Senza il punto di domanda, è un'affermazione. Che cos'è la verità? E lui adesso lo dice. La presente questione riguarda la verità, è la prima questione, e per primo ci si chiede che cosa sia la verità. E di nuovo, ora sembra che il vero si identifichi con l'ente, prima sembra, poi è sicuro. Agostino nel libro dei Soliloqui dice che il vero è ciò che è. Ora ciò che è non è nient'altro che ente. Dunque, il vero ente, il vero, scusate, e l'ente designano assolutamente la stessa cosa. Perché? Perché lo dice Agostino. No, prima dice, sembra che il vero si identifichi con l'ente. Due righe dopo, il vero e l'ente designano assolutamente la stessa cosa. Come è avvenuto questo passaggio? È avvenuto tramite Agostino. Agostino naturalmente afferma quello che afferma a partire dalla Bibbia. Vede che... dicendo che come nel campo di quelle cose che si possono dimostrare bisogna operare una riduzione ad alcuni principi noti di per sé all'intelletto, noti di per sé, così pure bisogna fare quando si cerca l'essenza di qualunque cosa, di qualsiasi cosa, altrimenti in tutti e due i casi si procederebbe all'infinito e in tal caso non ci sarebbe assolutamente la scienza e la conoscenza delle cose. E qui lui enuncia immediatamente qual è il fondamento di tutta la sua dottrina. L'abbiamo visto anche altre volte. Non è possibile regredire all'infinito e quindi è necessario che ci sia qualche cosa di identico a sé da cui ogni cosa no.
Perché non è possibile
no, non è possibile, non è possibile, lui lo dice semplicemente così, perché altrimenti non è possibile la conoscenza. Sì, non è possibile la conoscenza epistemica, e lui dimentica questo dettaglio. Certo che la conoscenza ha bisogno di muovere da qualche cosa, ovviamente, ma la conoscenza, se intesa teoreticamente, muove dalla dossa, muove semplicemente da ciò che si crede. Per cui non sarà mai una conoscenza epistemica, non potrà mai esserlo. Certo che è scritto piccolo, che miseria.
Come l'acqualismo di denti?
Perché
era buon piano.
Dunque. Ora dice, non si riscontra che in ogni ente si possa assumere qualcosa, detta affermativamente in senso assoluto, se non la sua essenza, secondo la quale si dice che esso è. Ed è così che si dà il nome di cosa, res. E questo nome si distingue dall'ente, secondo quanto dice Avicenna al principio della metafisica, poiché ente si desume dall'atto dell'essere, invece il nome di cosa designa la quiddità o l'essenza dell'ente. Invece, la negazione che consegue all'ente è, in assoluto, la sua indivisibilità, che è espressa con il nome di uno. Infatti l'uno altro non è che l'ente indiviso. Infatti, si dice ali quid, quasi che fosse un'altra quiddità. Per conseguenza, come un ente è detto uno, in quanto è indiviso in sé, così è detto qualcosa, in quanto è distinto dagli altri enti. La necessità è che l'ente sia uno. È ovvio che a questo punto l'operazione non può essere che quella di eliminare molti. In modo che l'ente diventi assoluto, è esattamente come vi ricorderete quello che tentava di fare Platone, no? L'ente senza la sua determinazione, in modo che sia uno. Il problema è che tolte le determinazioni si toglie anche l'ente.
Come dire, che l'ente è uno, come dire, appunto, che ha un solo significato.
Esatto.
Perché l'ente è il suo significato, no?
Chiaramente.
E quindi se essere uno identica a te significa che...
E come dire, che il significante è il suo significato. E volere separare il significante dal significato e anche eliminare il significato. E allora il significante non significa più niente. Ora dice, ogni conoscenza si attua per mezzo dell'assimilazione del soggetto conoscente alla cosa conosciuta. Assimilazione. Come avviene questa assimilazione? Qui è già un altro modo per eliminare il problema di quel salto di cui abbiamo detto tante volte. Lo parlava anche Heisenberg. No? Il salto tra l'antecedente e il conseguente. Qui il salto viene risolto dall'assimilazione. Che in fondo è un altro modo di parlare della cosa, come si chiama? No, della processione. così che l'assimilazione è detta causa della conoscenza. Per esempio, la vista conosce il colore, poiché si dispone secondo la specie del colore. Dunque, il primo rapporto dell'ente con l'intelletto è che l'ente concordi con l'intelletto, e questa concordanza è detta precisamente adeguazione della cosa dell'intelletto. Eis sarebbe l'orcotes, in greco. Sì. E in ciò si realizza formalmente la natura del vero, attraverso un'adeguazione. Ma questa adeguazione, che avviene per assimilazione, è sempre il modo di pensare di poter cucire quel salto che non è altrimenti matematizzabile. Ed è questo dunque che il vero aggiunge all'ente, vale a dire la conformità o l'adeguazione della cosa e dell'intelletto, e a questa conformità, come è stato detto, consegue la conoscenza. Sta dicendo che l'unico modo per conoscere è eliminare il fatto, attraverso l'assimilazione, la digestione, tutti i processi. Perché finché permane questo salto, che in fondo è stato e continua a essere un problema insolubile per la filosofia, per la fisica, per la matematica, per tutto, finché permane il salto, la conoscenza è impossibile, perché non c'è nulla che giustifichi il passaggio di un elemento all'altro. Quindi ecco l'assimilazione, viene assimilato. Dunque, è così, dunque in ciò che è della cosa precede l'essenza della verità, mentre la conoscenza è un certo effetto della verità. In base a ciò, dunque, si ha che la verità, o il vero, è definito in tre modi. In un primo modo, secondo ciò che procede la natura della verità, e nel quale la verità si fonda. E così Agostino dà una definizione nel libro dei Soliloqui. Il vero è ciò che è. E Avicenna, nella sua Metafisica, la verità di ciascuna cosa è la proprietà del suo essere, che ad essa è stato determinato. Ed altri, così, il vero è la congiunzione dell'essere con ciò che è. La congiunzione dell'essere con ciò che è. Quindi dell'esistenza con l'essenza. Questa congiunzione è necessaria, non ci sono santi. Occorre questa congiunzione. In un altro modo, il vero è definito secondo ciò in cui l'essenza del vero si realizza formalmente. E così Isaac dice che la verità è l'adeguazione della cosa e dell'intelletto. E vabbè, a San Anselmo, nel libro La Verità, dice: la verità è la rettitudine che può essere percepita solo dalla mente. Infatti questa rettitudine è detta secondo una certa adeguazione. E il filosofo, quando dice il filosofo, si riferisce sempre a Aristotele, nel quarto della Metafisica, dice che nel dare una definizione diciamo vero quando si dice che è ciò che è, o che non è ciò che non è. Allora, il vero è definito in un certo modo secondo l'effetto che ne consegue. E così Ilario dice che il vero rivela e manifesta l'essere. E Agostino, nel libro La vera religione, dice che la verità è ciò mediante cui si mostra ciò che è. E nello stesso libro dice che la verità è ciò in base a cui giudichiamo intorno alle cose inferiori. Curioso che all'argomentazione si preferisca sempre un richiamo all'autoritas. Agostino dice, Ilario dice, quell'altro dice, Avicenna, Boezio, chi c'è, c'è. Come se di fatto sono due possibilità, no? O non si è in condizione di argomentare, oppure non è possibile argomentare. Sono entrambe le cose. Perché in questo libro, dove ci dovrebbero essere, come dire, le istruzioni per argomentare, insegna a non argomentare di fatto, ma a rivolgersi alle autorità. Si è spento tutto oppure? No, è tutto buio. Si spegne per risparmiare corrente.
È un po' come l'argomento Domine o l'argomento Madoc, no? Il richiamo, diciamo, all'autorità,
certo,
no? E quando diciamo appunto l'argomento Madoc non è depilante,
no. E no, perché uno che usa il pensiero, no, avrebbe obiettato, sì, vabbè, lo dice Agostino, e allora? E Agostino da dove ha preso questa cosa? Ed ecco il terrore di Tommaso e la depressione. Naturalmente sì,
quello è un modo di fermare la regressione.
Sì, si ferma con Dio naturalmente, perché Agostino dove l'ha preso? L'ha preso dalla Bibbia, la Bibbia dove l'ha preso? L'ha preso da Dio, e Dio dove l'ha preso? E Dio non l'ha preso da nessuno, perché lui è la conoscenza totale, assoluta. Ecco. Dunque, ancora dice, il vero non si trova in più cose che l'ente. Quindi solo l'ente è il vero, solo la realtà è il vero. Infatti l'ente, inteso in un certo senso, si predica anche del non ente, secondo che il non ente è conosciuto dall'intelletto. Perciò il filosofo, nel quarto della metafisica, cosa dice? Sono le pagine tipo carta Bibbia che è impossibile da... Dice che la negazione o la privazione sono detti enti in un solo modo, così che anche Avicenna, al principio della sua metafisica, dice che non si può formare una proposizione se non dell'ente, poiché occorre che ciò di cui si forma un enunciato sia conosciuto dall'intelletto. Da ciò è evidente che ogni vero è, in un certo qual modo, ente. L'ente, dunque, la cosa, non la resta. Pragma per i greci è il modello del vero, ciò che c'è. Perché l'ente non può più essere interrogato. Se io lo pongo come l'uno, è chiaro che a questo punto l'ente è come se fosse al di là o al di qua, forse, di qualunque possibilità di domanda, perché è quello che è.
Ma è un po' la riproposizione del problema di Platone continuamente, no?
E sono tutti platonici questi, no?
Intendo dire, definire l'ente senza tutte le sue determinazioni, no? È un continuo, diciamo, rimuginare sulla sua interruzione, no?
Sì, certo. Non possono uscire da questo,
no? Anche perché appena si parla di ente, essendo linguistico, linguistico bisogna determinarlo.
Sì,
simultaneo.
Necessariamente.
Allora poi bisogna togliere cose.
Ecco. E alla fine non c'è più niente. Esatto. È bello fatto.
Però è lo stesso ragionamento, in un certo senso, del luogo comune, no? che dice che anche senza il linguaggio le cose esisterebbero lo stesso.
Esatto. Sì, l'ente c'è comunque.
No, è lo stesso tipo di ragionamento portato nel luogo comune.
Sì, sì, sì. Chiaro.
No?
Sì.
Che praticamente queste cose esistono senza le determinazioni, no? Che comunque il parlante gli dà, ovviamente. Se non ci fosse il parlante, se non esistesse l'uomo, le cose esisterebbero lo stesso.
Sì. È un problema che Tommaso si pone a un certo punto, però chiaramente le cose esistono perché Dio vuole. È chiuso il discorso.
E più non dimandare.
Ora.
Poi dice, ci si chiede se la verità si trovi principalmente nell'intelletto più che nelle cose. E sembra di no. Infatti il vero, come è stato detto, si converte con l'ente, sono la stessa cosa, ma l'ente si trova principalmente nelle cose più che nell'anima. Dunque anche il vero sta nelle cose, non nell'anima, cioè nel pensiero, quando parlano di anima è nel pensiero. Inoltre le cose sono nell'anima non con l'essenza, ma con la loro specie, come dice il filosofo nel terzo del libro dell'anima. Dunque, se la verità si trovasse principalmente nell'anima, non sarebbe l'essenza delle cose, ma la somiglianza è la specie, mentre il vero sarebbe la specie dell'ente, che esiste fuori dell'anima. Ora, la specie della cosa che esiste nell'anima non si predica della cosa che esiste fuori dell'anima, come non si converte neppure con essa. Infatti, essere convertibili significa predicarsi l'uno dell'altro. Dunque neppure il vero si potrebbe convertire con l'ente, e ciò è falso.
Questa è la base del pensiero scientifico.
Se la verità risiede principalmente nell'intelletto, potremmo dire nel linguaggio, occorre che nella definizione della verità si ponga qualcosa che è di pertinenza dell'intelletto. Ora, Agostino, nel libro dei Soliloqui, rigetta una definizione di questo tipo. E sì, perché Agostino sapeva che col linguaggio, avere a che fare con il linguaggio è un problema. E dice Agostino, è vero ciò che è così come appare. Ecco, vabbè. Poiché in questo modo non sarebbe vero ciò che non si vede e ciò che è manifestamente falso relativamente alle pietruzze nascoste nelle viscere della terra, e similmente rigetta e confuta quest'altra definizione. Il vero è così come sembra al soggetto conoscente, qualora volesse e potesse conoscere. Quindi rigetta anche questa, poiché in tal caso non ci sarebbe nessun vero se un soggetto conoscente non volesse e non potesse conoscere. E lo stesso ragionamento varrebbe per qualsiasi altra definizione in cui si ponesse qualcosa che fosse di pertinenza dell'intelletto. Dunque, la verità non esiste principalmente nell'intelletto. Deve esserci qualche cosa, comunque. Poi, qui fa tutto in contrario, no? Sarebbe il contra. Dice il filosofo nel quarto della metafisica, dice il falso e il vero non esiste nelle cose ma nella mente. Inoltre la verità è l'adeguazione della cosa dell'intelletto. Ora, questa adeguazione potrebbe esistere solo nell'intelletto, dunque anche la verità esiste solo nell'intelletto. E poi lui interviene di fronte a queste cose che non si possono neanche dire. Ma, dice Tommaso, bisogna sapere che una cosa si rapporta all'intelletto speculativo in un modo e all'intelletto pratico in un altro. Quando c'è un problema che appare insolubile, si incomincia a porre dei distinguo. Sì, è così, ma
anche questo è un procedimento scientifico.
Certo. Ma bisogna inserirlo in un certo contesto. Non perché il contesto possa dare qualcosa in più, qualche volta lo dà anche, ma perché semplicemente si sa dalla retorica che una parola, una qualunque parola inserita nel contesto ha un significato. Se tu la metti in tutt'altro contesto, ha tutt'altro significato. Quindi basta che io la metta nel contesto che voglio io, e la parola significa quello che voglio io. Infatti dice l'intelletto pratico causa le cose, cosicché è misura delle cose che si fanno per mezzo di esse. Invece l'intelletto speculativo, poiché riceve dalle cose, è in un certo qual modo mosso dalle stesse cose e quindi le cose ne sono la misura. Da ciò è manifesto che le cose naturali, dalle quali il nostro intelletto riceve la scienza, misurano il nostro intelletto, come detto nel libro decimo della Metafisica. Però sono misurate dall'intelletto divino, nel quale tutte le cose esistono, come nell'intelletto dell'artigiano esistono tutti gli artefatti. È curiosa questa questione, che tutti i teologi hanno sempre posto, anche Tommaso non è da meno, questa sorta di Heisenberg lo chiamerebbe il principio di sovrapposizione tra Dio e la dinamis e la potenza, dove c'è già tutto. Nella dinamis in fondo c'è ogni possibilità che poi si configura nell'energia, no? Ma c'è ogni possibilità in luce. E sembra che l'idea di Dio, almeno per questo aspetto, sia stata presa proprio dall'idea aristotelica di dinamis, no? Dio come la potenza assoluta, come qualcosa che in potenza tutte le cose. È anche in atto in Dio naturalmente, però dire che in potenza tutte le cose vuol dire che ogni cosa è già presente in Dio. Poi può metterla in atto oppure no. Per esempio non ha messo in atto, che ne so, un leone con 25 teste. Non l'ha messo in atto, ma in potenza c'è.
Se avesse voluto.
Esatto, se avesse voluto avrebbe fatto. Ma in potenza c'è anche quello, perché c'è tutto.
Anche nel 26.
Così dunque l'intelletto divino è misurante e non misurato. Invece le cose naturali sono misurate e misuranti, ma il nostro intelletto è misurato e non misurante le cose naturali, ma solo quelle artificiali. Dunque una cosa naturale, posta tra due intelletti, è detta vera secondo adeguazione ad entrambi. Infatti è detta vera secondo l'adeguazione all'intelletto divino, nella misura in cui realizza ciò di cui è ordinata dall'intelletto divino, come è evidente per mezzo di Anselmo nel libro La Verità, per mezzo di Agostino nel libro La Vera Religione, per mezzo di Avicenna nella definizione citata, cioè che la verità di ciascuna cosa è la proprietà del suo essere, che ad essa è stato determinato. Vedete come anche in Avicenna, no? Anche la verità. La metafisica di Avicenna ce l'ha? Io non ce l'ho. Vabbè. Possiedi la metafisica di Avicenna? Neanche in largo. Un manoscritto.
Manoscritto non è complicato.
Esiste.
Esiste in edizione?
Non lo so. C'è un rinvio alla nota 39, bisogna vedere qua come hanno messo le note. questione, mamma mia, che questi qua fanno pagare l'ira di Dio i libri e non mettono neanche una fettuccina.
Con 85 euro si può comprare.
Quanti?
85.
Ah, è della Bompiana.
Vada dal diavolo.
Fuori di testa.
Così? Vada dal diavolo.
E prendo il manoscritto.
Beh, con 22 euro si può prendere le edizioni tedesche. Ecco. Più chiaro. Si fossero le note del Moni.
È rimasto impresso. Perché non è una mamma, non si riesce mai. Allora, ecco, anche questo si deve, se lo citano magari mette edizione. Allora, ecco, capitolo 6. Ah, qui citano un'edizione del Van Riet, edizione veneta. Ah no, non è qua, deve essere qua. E citano, poi citato chissà dove, ci si perde in queste mira di Dio. Era così, così bello quando le mettevano a piedi pagina. Vabbè. Si mettono al fondo tutte assieme senza neanche la fettuccina. Dice ancora, Agostino parla della visione dell'intelletto umano dalla quale non dipende la verità della cosa. Infatti ci sono molte cose che il nostro intelletto non conosce. Tuttavia non esiste nessuna cosa che l'intelletto divino non conosca in atto, e l'intelletto umano in potenza. Dice, in Dio è in potenza e in atto. Già che l'intelletto agente è detto ciò per mezzo del quale sono prodotte tutte le cose, e l'intelletto possibile ciò per mezzo del quale si diventa tutte le cose. Perciò nella definizione della cosa vera si può porre la visione in atto dell'intelletto divino, però dell'intelletto umano solo in potenza. Qui la questione è se questa verità esiste solo nell'intelletto, naturalmente, o nelle cose. Lui sostiene che esiste nelle cose, e poi è diventata la disputa sugli universali, no? E cioè se gli universali, cioè le affermazioni, sono enti di natura o enti di ragione, che è una disputa che era già iniziata con dialettici e gli antidialettici, poi ripresa dal disputa sugli universali, ed è ancora presente nella disputa tra analitici e continentali. È ancora presente, non si è uscito da lì. Per esempio qui cita Aristotele, il quale dice che la verità non è nelle cose, naturalmente, ma dice dunque l'intelletto esprime un giudizio sulla cosa conosciuta solo quando dice che qualcosa è o non è. Questa è una prerogativa dell'intelletto che compone e che divide. Perciò anche il filosofo, nel quarto della sesto della metafisica, dice che la congiunzione e la separazione risiede nell'intelletto e non nelle cose. Da ciò deriva che la verità si trova prima di tutto nella composizione e nella divisione operata dall'intelletto. Che però non mette in discussione il fatto che l'ente sia il vero. Poi, articolo 4, se esista una sola verità in virtù della quale tutte le cose sono vere, qui ci sono parte dalle obiezioni, da sempre, e poi c'è il rispondo, e poi c'è il contrario. Dice, Anselmo nel libro La Verità così argomenta, se di molte cose vere ci sono molte verità, occorre che le verità siano varie secondo la varietà delle cose vere. Ora, le verità non sono varie a causa della varietà delle cose vere, poiché annientate le cose vere o rette, permane ancora la verità e la rettitudine, in base alla quale esse sono vere o rette. Dunque esiste una sola verità. Che è la tesi di Tommaso, naturalmente, che non può che essere questa. La verità è una e indivisibile, perché la verità ultima appartiene a Dio. Poi arriva a ammettere che esistono delle verità negli umani, no? Verità parziali. Allora sì, in questo caso possono esserci varie verità, però la verità, quella è una.
In effetti stavo pensando prima, non so se faccio un ragionamento. L'ente è poi l'essente.
L'ente?
È l'essente. No?
Ciò che per sé è sente, fin Tommaso, sì, certo.
Ed è il vero, no? Il vero è così. Ma a questo punto la verità è essere. Mi viene da pensare, no? Cioè, se l'essente ha l'attributo di vero, la
sì,
qualità di vero,
sì,
no? La verità a questo punto è l'essere.
Sì, ma per Tommaso l'essere e l'ente sono la stessa cosa, a dispetto della differenza ontologica di Heidegger, perché l'ente, essendo il vero, e l'ente è anche definito come ciò che è, come l'essere, e quindi l'ente e l'essere sono la stessa cosa, quindi sono è sempre la verità.
Essere che viene da Dio, perché lui può dare esistenza,
ovviamente. E dice, niente è superiore alla mente umana tranne Dio, come dice Agostino. Ora, la verità, come dimostra Agostino nei Soliloqui, è superiore alla mente umana, poiché non si può dire che sia inferiore. In tal caso, infatti, la mente umana potrebbe essere in grado di esprimere un giudizio sulla verità, e ciò è falso. In effetti non esprime un giudizio sulla verità, ma secondo la verità, come anche il giudice non giudica sulla legge, ma secondo la legge, come egli stesso dice nel libro La vera religione. Similmente non si può neppure dire che sia uguale ad essa, poiché l'anima giudica tutto secondo la verità, ma non giudica tutto secondo se stessa. Dunque la verità è Dio, e quindi esiste una sola verità. Vabbè, se si accolgono le sue, quello che lui dice, ma il fatto che la verità debba essere necessariamente uguale a se stessa, certo, la pone come Dio, ma la pone soprattutto in modo tale che non debba né possa essere messa in discussione. Infatti dice chiaramente che gli uomini possono giudicare a partire dalla verità, ma non della verità. Esatto, come dicessi, guardatevi bene dal disquisire sulla verità. Potete ragionare se una certa cosa è vera oppure no, ma della verità non si può discutere, perché la verità è Dio. Inoltre, dice Agostino nel libro delle 83 questioni, dimostra che la verità non è percepita, naturalmente lo dimostrerà citando la Bibbia, che la verità non è percepita dal senso del corpo in questo modo. Nulla è percepito dal senso se non ciò che è mutevole. Ora, la verità è immutabile, dunque non è percepita dal senso. Si può similmente argomentare così: ogni cosa creata è mutevole. Ora, la verità non è mutevole, dunque non è una cosa creata, dunque è una cosa increata, dunque esiste una sola verità.
Più chiaro di così?
Ora.
Ripetere sempre la stessa cosa.
Alla fine diventa vera. Anche la peggiore bagianata. E poi a un certo punto dice, si chiede se qualche altra verità oltre alla prima sia eterna, che è un problema. Se c'è un'altra verità eterna vuol dire che ci sono due dei almeno. Dunque ci si chiede se qualche altra verità oltre alla prima sia eterna, e sembra di sì. Infatti Anselmo, parlando della verità degli enunciati, dice nel Monologion: sia che si pensi che la verità abbia, sia che si dica che la verità non abbia un principio o un fine, la verità non può essere racchiusa da un principio o da una fine. Ora, di ogni verità si pensa o che abbia un principio e una fine, o che non abbia un principio e una fine. Dunque, nessuna verità è racchiusa da un principio o da una fine. Ora, ogni cosa del genere è eterna. Dunque, ogni verità è eterna. Che ci si chiede, che razza di argomentazioni costruisce? Dice, si chiede se ogni verità abbia un principio e una fine, o che non abbia un principio e una fine. Dunque nessuna verità era chiusa da un principio e da una fine. Ma era una domanda prima. Come si è passati dalla domanda alla certezza? È come ha posto all'inizio, il sembra, no? Due righe dopo diventa assolutamente così. Inoltre, tutto ciò il cui essere segue all'annientamento del proprio essere è eterno, poiché sia che si ponga che esista, sia che si ponga che non esiste, ne consegue sempre che esiste. E ad ogni cosa occorre porre in ogni tempo che esiste o che non esiste. Invece, all'annientamento della verità, segue che la verità esiste. Poiché se non esiste la verità, è vero che la verità non esiste. E niente può essere vero se non la verità. Dunque la verità è eterna. Qui fa quel giochetto di prestigio, ma per cui passa allegramente tra l'ente di ragione e l'ente di natura. La verità prima come ente di natura, ma però viene confermato dall'ente di ragione. E cioè qualcosa è vero, no? Per esempio è vero che la verità esiste. È vero che la verità non esiste, ma se ti affermo che la verità non esiste, questa affermazione è vera, dunque la verità esiste. Sono i giochini che fanno i bambini. Faceva anche lei un bambino. Ecco. Da qui c'è Foni, famoso. Inoltre, se la verità degli enunciati non fosse eterna, allora bisognerebbe porre un tempo in cui non c'era la verità degli enunciati. Ma in quel tempo era vero questo enunciato. Non esiste la verità di nessun enunciato, dunque c'era la verità degli enunciati. Cosa che è in contrasto con ciò che è stato ammesso. Dunque non si può dire che la verità degli enunciati non sia eterna. No? Di nuovo, la verità posta in primo momento come un ente di natura, subito dopo come un ente di ragione, perché viene confortata o confutata attraverso argomentazioni. Se dico che la verità non esiste, questa affermazione è vera, ma come facevano i cosi, noi siamo i scettici.
questa affermazione è vera, eccetera.
Inoltre, ancora il filosofo, quando parlo del filosofo sempre Aristotele, letto da Porfirio naturalmente, il primo della fisica, prova che la materia è eterna, benché ciò sia falso, per il fatto che essa permane dopo la sua corruzione e che esiste prima della sua generazione, dal momento che, se si corrompe trasformandosi in qualcosa e si genera, e se si genera da qualcosa. Ora, ciò da cui una cosa si genera e ciò in cui una cosa corrompendosi si trasforma è materia. Ora, similmente, se si pone che la verità si corrompe o si genera, segue che essa esiste prima della sua generazione e dopo la sua corruzione, perché se si genera passa dal non essere all'essere, e se si corrompe passa dall'essere nel non essere. Ora, quando la verità non esiste, è vero che la verità non esiste, cosa che certamente non può essere se non esiste la verità, dunque la verità è eterna. Ecco, questo è il massimo delle argomentazioni di Tommaso. Questi giochi da così, forse da bambini. Non è vero che tu hai mangiato la caramella. Sì, ma se dici che non è vero che hai mangiato la caramella, questa affermazione è vera. Quindi è vero che hai mangiato la caramella. Cioè, è tutto qui, quello che sa fare? E ancora, dice, gli universali sono perpetui e incorruttibili. Ora, il vero è massimamente universale, poiché si converte con l'ente. Dunque la verità è perpetua e incorruttibile. Invece l'ente è comunque posto come l'universale incorruttibile. Non dice ineffabile, ma è implicito. Ancora, la verità della significazione e la sua rettitudine. Ora, sin dall'eternità era giusto che significasse qualcosa. Dunque la verità della significazione è esistita sin dall'eternità. Perché? Perché era giusto.
Perché?
Perché era giusto. Ora, tenete conto che le argomentazioni di Tommaso sono state prese, ad esempio, da tutta la scolastica, oltre all'atomistica naturalmente. Questo è generalmente considerato il vertice del pensiero teologico, ma anche del pensiero in generale. Per questo il tomismo oggi sta recuperando molto terreno. In seguito all'idea che svolgendo una retta argomentazione sia possibile giungere al vero. Sì, ma una retta argomentazione, intanto, e qui di retto c'è poco. Vabbè. Non leggeremo tutto naturalmente. Anche perché ce n'eravamo prima con Sandro, ci sono, adesso cercare l'indice, ci sono le questioni, è solo la prima che è sulla verità propriamente, tutte le altre, che sono la coscienza, la conoscenza del primo uomo nello stadio dell'innocenza, la conoscenza dell'anima dopo la morte, la scienza dell'anima di Cristo. Ecco, cosa che non è che ci interessino particolarmente, così come la profezia, il rapimento, la comunicazione della scienza angelica. Non, per cui sono poche le cose che ci interessano e che leggeremo. Il rapimento.
C'è questo di persona. C'è questo di persona.
Se Paolo nel rapimento abbia visto Dio per essenza, una delle questioni fondamentali. Va bene, ci vediamo venerdì. Ci siete tutti? Bene.